Buonasera. Questo è il tredicesimo itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica. Ci troviamo, come sapete, agli albori del 1300, in pieno autunno del Medioevo, e nell'itinerario della scorsa settimana abbiamo studiato come anche il misticismo intellettuale del domenicano Meister Eckhart, così come l'analisi sociologica sul valore del denaro del francescano spirituale Pietro di Giovanni Olivi, contribuiscono a creare una nuova mentalità ricca di germi produttivi che porta a far fiorire un'epoca che abbiamo chiamato l'umanesimo. E sulla scia del pensiero di Meister Eckhart e di Pietro Olivi, riprendiamo il passo questa sera. Guardate sul punto 1 del repertorio. Secondo Meister Eckhart, che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane, l'essenza di Dio è l'intendere, no? E quindi la via che porta a Dio è intellettualistica, non è né sentimentale né razionale, intellettuale. La forza che conduce a Dio non è l'amore, ma è l'intellezione, che è l'attività conoscitiva dell'intelletto. Ed è anche la scintilla divina che ogni persona, immagine di Dio, porta dentro di sé. Di conseguenza, lo strumento che avvicina il creatore alle creature è l'intelletto, che Meister Eckhart intende come la predisposizione dell'individuo verso lo studio. E la persona è gradita a Dio quando si impegna a riconoscere, ad intendere sul piano teoretico, a livello conoscitivo, quindi e non empirico, di essere una creatura di Dio. E la persona è creatura di Dio nella misura in cui lo sa, cioè non perché lo sente emotivamente. E quindi la natura della fede è intellettiva, non è un'emozione. E Dio è intelligenza nel Padre, scrive Meister Eckhart, vita nel Figlio, essere nello Spirito Santo. Dire che Dio è amore, secondo Meister Eckhart, è un'affermazione semplicistica, di natura emotiva. Sentimenti rappresentano un fenomeno positivo solo se ne intendiamo il significato, dice Eckhart. La persona non deve identificarsi in Dio, quindi associandolo a un idolo, no? Attraverso l'esercizio che fa la ragione, al quale chiedere favori, abbinandolo ad un feticcio da rabbonire con sacrifici, ma deve far coincidere il proprio io e la propria anima a Dio con un atto dell'intelligenza, riflettendo sul fatto che l'essere umano, fuori dall'esistenza di Dio, è nulla, è non essere, è solo un aggregato di particolarità, scrive Meister Eckhart, incapace di cogliere l'unità del creato e la totalità del creatore. Ora, il valore che Meister Eckhart dà all'intelletto e all'intelligenza è un elemento molto importante, un elemento dal quale si capisce che l'umanesimo è sulla soglia. Il pensiero di Meister Eckhart non è razionalista, attenzione, ma è intellettualista, perché la ragione, con la sua astuzia, dice Meister Eckhart, è capace di costruirsi un Dio che è un feticcio a suo uso e consumo, mentre l'intelletto smaschera l'astuzia della ragione, mette in evidenza, ecco, questo fatto, e fa che sia l'intelligenza quindi ad avvicinarsi al Dio totale. Questa è una riflessione di Meister Eckhart molto importante, che poi verrà ripresa dalle filosofie del Novecento. E allo stesso modo si comprende che l'umanesimo è sulla soglia quando il personaggio che abbiamo incontrato la scorsa settimana, Pietro di Giovanni Olivi, uno dei più attivi esponenti della corrente intransigente degli spirituali francescani, no, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, afferma nel suo trattato delle compere e delle vendite, messo all'indice da Bonifacio VIII, ma conservato dai francescani dello Studium di Santa Croce a Firenze, che la rendita del denaro non può che essere il bene, e non il bene singolo, ma il bene comune, imbattendo un'analisi che ha come base i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento, in particolare quello dell'Apocalisse, nel modo in cui l'ha commentato Gioacchino da Fiore, lo abbiamo commentato anche noi nel viaggio dello scorso anno, in cui Pietro Livi critica come le strutture ecclesiastiche facciano cassa vendendo in modo blasfemo le indulgenze, il perdono dei peccati, mascherando dietro l'ipocrita pratica della donazione il peccato di simonia. Cioè, l'invettiva ripresa poi da Dante nella Divina Commedia di Pietro Livi contro il peccato di simonia, cioè la vendita delle cose sacre, è rivolta dalla corrente degli spirituali, ma Livi è già morto forse, anche perché a un certo punto sparisce come Lucero Bacone, può darsi che sia fantasma in mezzo a noi, probabilmente è così, e è rivolta verso la proclamazione del giubileo del 1300, indetto da Bonifacio VIII e considerato dai fraticelli francescani, i pauperisti più attivi, come un evento prettamente di carattere simoniaco. Cioè, è bene ricordare che il peccato di simonia contempla la volontà deliberata di comprare e di vendere le cose spirituali, e il nome di questo peccato deriva dal personaggio di Simon Mago o Simone di Samaria, descritto in un episodio, come sapete, raccontato in forma apologetico-pastorale dagli Atti degli Apostoli, che, come sapete, è il primo catechismo della Chiesa di Roma, redatto nella sua forma definitiva da Papa Clemente Romano all'inizio del secondo secolo, nel quale episodio il mago Simone propone a Pietro e a Giovanni di vendergli il potere di elargire lo Spirito Santo, cosa che poi lui avrebbe fatto a pagamento. Dice: vendetemi la licenza, e io, lui ragiona, non capisce una novità, ecco, che lo Spirito Santo è gratis, dato gratuitamente. Cioè, lui ragiona in termini mercantilistici. La contestazione degli spirituali francescani nei confronti del giubileo non ottiene risultati, perché il giubileo è un evento che riscuote un grande successo per molti motivi, non ultimo quello della gran massa di denaro che porta nella Curia Romana, ma anche, e per questo sono grati al Papa, i commercianti romani che fanno affari loro. E il denaro, dice Pietro Livi, deve essere speso per il bene comune, per la scuola, per la sanità, i trasporti, l'ambiente, la salvaguardia del territorio, o per che cosa secondo voi? Beh, scrivete quattro righe in proposito. La scorsa settimana abbiamo detto che c'è un argomento inerente al giubileo che, secondo la natura del viaggio che stiamo compiendo, sulla strada che ci sta portando al territorio dell'umanesimo propriamente detto, a noi interessa particolarmente, ed è il tema delle anticaglie, sul quale noi abbiamo in modo enfatico concluso l'itinerario della scorsa settimana, ma era una conclusione enfatica. In che cosa consiste il tema delle anticaglie? Un termine per giunta che sembra suonare come una brutta parola. Il cosiddetto tema delle anticaglie contiene due elementi significativi che dobbiamo mettere in evidenza e che riguardano da una parte la furbizia o l'accortezza politica di Bonifacio VIII e dall'altra la reazione degli intellettuali che li porta a riconcentrare l'attenzione in modo nuovo sul valore dei classici latini. Bisogna capirla. Cioè, prima di arrivare però a definire queste questioni, dobbiamo pensare al fatto che stiamo leggendo un romanzo che è anche contemporaneamente la base di un testo teatrale, sapete, opera che tra l'altro sarà al Metastasio di Prato prossimamente, opera dello scrittore alias professore di storia medievale Alan Bennett, e sappiamo che Alan Bennett ha scritto anche un significativo saggio trattato su Meister Eckhart. Ebbene, Della trama di questo romanzo intitolato Nudi e crudi, e qui a proteggersi dal freddo, nudi, ormai conoscete l'andamento, no? Ai signori Ransom, i ladri o presunti tali, hanno portato via tutto, cioè il loro appartamento è stato totalmente sgomberato, sono rimasti nudi e crudi, in abito da sera, dato che tornavano da teatro dopo avere ascoltato così e visto così fantuzze di Mozart, e nudi e crudi è un'espressione, come sapete, tratta da un aforisma di Meister Eckhart, e lì il nostro aggancio filologico. Questo fatto costringe i signori Ransom a riflettere sull'esperienza di dover riorganizzare da capo la loro esistenza, che dipende, e forse anche per tutti e per tutte noi è così, sostanzialmente dalle cose, dagli oggetti che si hanno a disposizione. Se per il signor Ransom questa situazione risulta traumatica, per la signora Ransom invece questa coincidenza si presenta come un nuovo percorso, non ancora da lei ben definito, però un percorso di liberazione, tanto che comincia a rendersi conto che la maggior parte degli oggetti trafugati, quelli che lei chiama affettivamente le nostre cose, erano in realtà imbalsamati e conservati solo perché non diventassero un'anticaglia. E questo pensiero comincia a farsi strada nella sua mente sotto forma di interrogativo. Non è che forse lo erano già diventate delle anticaglie, tutte le cose che avevamo, allo stesso modo in cui si presentava come un'anticaglia l'essenza della sua vita coniugale, no? Andiamo avanti a leggere il testo di Nudi e crudi. Guardate, al signor Ransom arriva una lettera, dopo tre mesi di situazione, una fattura da pagare, che complica ulteriormente le cose. Il contenuto dell'appartamento era assicurato per 50.000 sterline. Dopo aver iniziato con una cifra molto inferiore, da avvocato e uomo accorto qual era, il signor Ransom aveva fatto sì che il premio stesse al passo con il costo della vita. E negli anni, dunque, quel modesto insieme di mobili elettrodomestici e suppellettili varie era andato pian piano aumentando di valore. Lo stereo, il frullatore, il servizio di posate, le insalatiere, le tovagliette, i centrini, insomma, tutto l'apparato di quell'esistenza che, pur essendo perfettamente attrezzati allo scopo, i Ransom non erano mai riusciti a condurre, avevano discretamente seguito la curva dell'inflazione. Roba resistente, sobria, austera, comprata pensando alla praticità e non all'estetica, coscienziosamente spolverata e lucidata anno dopo anno, tanto da non recare quasi traccia d'usura, roba che non aveva mai subito sconvolgimenti di sorta, roba che non aveva assunto, come spesso succede per certe cose non ben conservate, il carattere dell'anticaglia, vedete, sono le anticaglie anche qui, e della quale ben poco era andato rotto o perduto fino alla tremenda sera dell'imboscata, quando la signora Ransom aveva perduto per sempre quelle che lei chiamava con modestia le nostre cose. O così arrivò a stabilire l'assicurazione che a tempo debito inviò un assegno per il valore complessivo dei beni, più un bonus inatteso, vista l'assenza di precedenti sinistri, a titolo di risarcimento dei danni morali. L'extra è per il trauma, disse la signora Ransom guardando l'assegno. Preferisco chiamarlo incomodo, le rispose il signor Ransom. Siamo stati derubati, non investiti da un autobus. Comunque i soldi in più non guastano. Il signor Ransom infatti stava già mettendo a punto il piano d'acquisto di un impianto stereo più avanzato e di un modello aggiornato del suo lettore CD con perfetta equalizzazione e alta definizione del suono digitale, il tutto collegato a una maestosa coppia di casse in mogano lavorato a mano. Avrebbe sentito Mozart come non mai. La signora Ransom se ne stava seduta, felice e contenta, su una sedia ad ondolo di limiti da 4 soldi trovata qualche settimana prima in un negozio di mobili in cui una volta non si sarebbe mai sognata di entrare, un negozio con un'esposizione di salotti pacchiani, quadri di clown, e ai lati della porta d'ingresso due leopardi di porcellana grandezza naturale. Un negozio caffone l'avrebbe considerato una volta, come una parte di lei lo considerava ancora, se non che di fatto quella sedia a dondolo era comodissima, a differenza della sua vecchia poltrona non le faceva venire mal di schiena. Nel frattempo aveva comprato un tappeto da metterci sotto col disegno di un elefante che una lampada d'ottone acquistata nello stesso negozio riempiva di colori. Seduti in mezzo al soggiorno spoglio, con sulle spalle quello che poteva essere un drappo da preghiera afghano, le sembrava di essere su un'isoletta accogliente e vagamente esotica. Non altrettanto accogliente poteva definirsi per ora l'isola del signor Ransom, una semplice sedia accostata al tavolo pieghevole sul quale sua moglie aveva posato la lettera che costituiva tutta la posta giornaliera. Il signor Ransom prese la busta e, sentendo un odore particolare, domandò: «Che c'è per cena?» «Pezzatino». Il signor Ransom voltò la lettera, sembrava una fattura. «Di cosa?» «Di agnello», rispose la signora Ransom, «con le albicocche». «Che cosa?» domandò il signor Ransom mentre stava leggendo la lettera. «Non ti entusiasmare troppo», le disse poi in macchina, mentre guidava piuttosto nervosamente. «Potrebbe essere un altro scherzo, qualcuno che si diverte alle nostre spalle». In realtà erano d'umore cupo entrambi, come cupa era la campagna. Da quando si erano messi in viaggio non avevano quasi aperto bocca. Quando quella mattina aveva telefonato al magazzino, gli aveva risposto una ragazza. La ditta si chiamava Traslochi e Stoccaggi Rapidi e Sicuri. Tutte quelle E, si era detto, preannunciavano guai e i suoi timori non furono smentiti. «Traslochi e Stoccaggi Rapidi e Sicuri, buongiorno, sono Christine, posso esserle utile?» Il signor Ransom titubò. «Traslochi e Stoccaggi Rapidi e Sicuri, buongiorno, sono Christine, posso esserle utile?» Il signor Ransom esitò. «Traslochi e Stoccaggi Rapidi e Sicuri, buongiorno, sono Christine, posso esserle utili?» rispose ancora Christine, dimostrando tutto il consumato distacco di chi si sta laccando in permanenza le unghie. E quando il signor Ransom le spiegò che il giorno prima aveva ricevuto una misteriosa fattura di 344,36 sterline riguardante il deposito di certi effetti d'uso domestico, lei ribatté semplicemente: «E allora?» Lui cominciò a illustrare la situazione e, di fronte all'ipotesi che gli effetti in questione potessero essere rubati, Christine si animò. «Permette una parola? Mi sembra improbabile. Voglio dire, sa, la traslochi e Stoccaggi esiste dal 77. Il signor Ransom cambiò tattica. «Non è che per caso saprebbe dirmi se fra questi effetti d'uso domestico è compreso un vecchio impianto stereo? Mi dispiace, temo di non poterle essere utile, ma tenga presente che se ha degli oggetti in deposito risulta sul C47, di cui lei dovrebbe avere una copia, è una velina gialla». Signor Ransom cominciò a spiegare perché non aveva la velina, ma Christine tagliò corto. «Io sono negli uffici, per cui non ne so niente. Io non ho niente a che fare con il deposito. La persona che potrebbe esserle utile al deposito si chiama Marty, ma so che oggi è fuori quasi tutto il giorno. Secondo lei», le chiese il signor Ransom, «non mi converrebbe fare un salto al deposito per vedere se per caso trovo qualcosa?» Christine non si mostrò entusiasta. «Certo, non posso impedirglielo», rispose, «solo che lì non sono attrezzati per ricevere visite, mica è un canile», aggiunse inspiegabilmente. Poiché suo marito le aveva detto che il deposito si trovava in un parco di imprese, la signora Ransom, digiuna in materia, lo immaginò calato in un paesaggio ameno, un parco di nome di fatto. Fu dunque un bene se la signora Ransom non confidò le sue romantiche aspettative al marito, il quale, consulente legale di varie società, le avrebbe liquidate senza tanti complimenti. La signora Ransom cominciò a ricredersi non appena si trovò a percorrere una circonvallazione brulla e squallida, fiancheggiata da fabbrichetti assediata dal cemento e dalle erbacce. «Non è mica tanto ameno», commentò. «E perché dovrebbe?» ribatté il signor Ransom, che stava svoltando verso un cancello metallico assai poco palladiano. «Ci siamo», disse la signora Ransom guardando la lettera. Il cancello interrompeva una recinzione alta più di 2 metri, ornata da una mantovana sbieca di filo spinato, sicché il posto, più che un parco, sembrava un carcere. c'era anche una specie di fortino in cemento. Il signor Remson scese dalla macchina per controllare dove fosse il settore 14. Voi siete qui, diceva una freccia, e a quanto pareva il settore 14 era qualche centinaio di metri dal perimetro esterno. Il signor Remson risalì in macchina e si inoltrò lentamente nel crepuscolo sempre più fitto, finché non arrivò a un fabbricato basso e largo che sembrava un hangar, con una doppia porta scorrevole verniciata di rosso e una sola scritta in cui si rendeva nota la presenza di cani da guardia. Non c'erano altre automobili né si vedeva anima viva. Il signor Remson tirò la porta scorrevole senza aspettarsi di trovarla aperta, come appunto non era. «È chiusa», osservò la moglie. «Ma non mi dire», bofonchiò lui. Poi si incamminò deciso e svoltò l'angolo, seguito più adagio dalla signora Remson. Il signor Remson sentì qualcosa di scivoloso sotto una scarpa. «Attento alle cacche di cane», lo avvertì la moglie. «Qui è pieno». Una scaletta scendeva fino a una porta del piano interrato. Il signor Remson provò ad aprirla, forse dava accesso ad un locale caldaia, ma era chiusa anche quella. «Sembrerebbe un locale caldaia», commentò la signora Remson. Lui si pulì la suola su un gradino. Avevano fatto quasi il giro completo dell'hangar quando arrivarono davanti a una finestrella da cui filtrava una luce fioca. La finestrella, col vetro appena abbassato, apparteneva senza dubbio a un gabinetto e la signora Remson scorse all'interno un rotolo di carta igienica appoggiato sul davanzale. Era sicuramente una coincidenza che fosse azzurro, per la precisione carta da zucchero, sfumatura che lei aveva sempre prediletto e che non era sempre facile trovare. La signora Remson schiacciò il viso contro il vetro per vedere meglio e notò qualcos'altro. «Guarda, caro», disse, ma il signor Remson non guardò, stava ascoltando. «Zitta», ordinò, aveva sentito Mozart. E dallo spiraglio arrivarono le note scure, piene, sontuose, decisamente inconfondibili di Kiri Te Kanawa. «Per pietà, ben mio», cantava, «perdona le lor d'un amante». Il canto fluttuò lentamente nell'aria umida della sera, librandosi sopra la traslochi e stoccaggi del settore 14. «Oddio», cantava Kiri, e galvanizzato da quelle emissioni, il signor Remson si arrampicò su una grondaia e, penando non poco, si inginocchiò sul davanzale, poi si aggrappò con una mano alla grondaia, abbassò il vetro di altri 3 o 4 centimetri e ficcò dentro la testa fin dove riuscì, rischiando per un attimo di scivolare. «Stai attento», gli disse la moglie. «Ehi», gridò lui, «c'è nessuno». Mozart si interruppe mentre in lontananza passava un autobus. Nel silenzio che seguì, il signor Remson gridò, stavolta quasi garrulo, «c'è nessuno». In un istante si scatenò il finimondo, i cani abbaiarono, una sirena attaccò a ululare e i Remson, presi in trappola, vennero abbacinati da 5 o 6 riflettori puntati dritti sulle loro sagome rattrappite. Il signor Remson, pietrificato, si aggrappò disperatamente alla finestrella e la signora Remson, spalmata sul muro, fece strisciare una mano fino al davanzale, non vista, si augurò, cercando il conforto del ginocchio coniugale. Poi, così come era cominciato, il finimondo cessò, i riflettori si spensero, la sirena tacque e i latrati dei cani si ridussero a qualche ringhio isolato. Il signor Remson, ancora tutto tremante, udì una porta che si apriva e un rumore di passi che attraversavano senza fretta il cortile. «Scusate, gente», disse una voce maschile, «è partito l'allarme, battaglia contro il crimine». Il signor Remson e scivolò giù dalla grondaia e restò immobile accanto alla moglie, che gli prese la mano. «Prego, signore e signori, da questa parte!» I Remson avanzarono barcollando tra gli ultimi ciuffi d'erba e raggiunsero il cemento. Davanti alla porta aperta in controluce gli aspettava un giovanotto. Storditi, marito e moglie lo seguirono nell'hangar illuminato, erano ridotti da far pietà. La signora Remson giopicava perché lì si era rotto un tacco e aveva tutte e due le calze smagliate. Il signor Remson si era strappato i calzoni al ginocchio, aveva le scarpe sporche di cacca e, infilando la faccia nella finestrella, si era fatto un lungo sbaffo nero sulla fronte. Il giovanotto sorrise e tese loro la mano. «Maurice? Rosemary? Piacere. Martin?» Ora, prima di fare la conoscenza di Martin insieme ai signori Remson, i quali, vedete, vengono accolti con giubilo da questo giovanotto, torniamo al tema del giubileo, appunto, a proposito. un evento, come abbiamo detto, che riscuote molto successo, e difatti dal 1300 i giubilei, ce n'è uno in corso, continuano a ripetersi puntualmente. Del giubileo del 1300, il primo della storia del cristianesimo, abbiamo già avuto occasione di parlare nell'itinerario precedente alla vacanza natalizia. Adesso dobbiamo affrontare l'argomento in relazione, secondo la natura del viaggio che stiamo compiendo, al tema delle anticaglie. Di che cosa si tratta? È una questione che ha una duplice valenza, va presa un po' alla larga, eh? E per rispondere a questa domanda dobbiamo riflettere prima di tutto in termini filologici. Le parole contano per il valore evocativo che hanno. Ora, il giubileo indetto da Bonifacio VIII invita i pellegrini a recarsi a Roma per lucrare le indulgenze. La categoria del pellegrino, guardate, usiamo il termine al maschile perché per motivi di sicurezza le poche donne pellegrinanti erano quasi sempre costrette a travestirsi da uomo. Ebbene, la categoria del pellegrino, così come quella del mercante, esisteva da circa 300 anni, ma era formata da non molti individui, perché, come abbiamo già avuto occasione di dire, il verbo peregrinare non era in pratica facile da declinare, perché i rischi che si correvano erano moltissimi. Perché il giubileo abbia successo, secondo le aspettative economiche, politiche e religiose di Bonifacio VIII, bisogna che a Roma arrivi molta gente. Quindi è necessario sponsorizzare l'avvenimento, no? Sapete tutti come è cambiato il canone del TV. Se ogni 100 volte che viene detto dai servizi di informazione venisse anche detto che è aperta la scuola degli adulti, beh, forse sarebbe meglio, ma abbiamo la testa ben piena, no? E queste sono le cose che succedono. Ma Bonifacio VIII, che se ne intende di queste cose, pensa che a Roma bisogna che arrivi molta gente, è necessario che molte persone che hanno la caratteristica di essere stanziali, come i contadini, gli artigiani, decidano di mettersi in movimento verso il centro della cristianità, magari aggregandosi tra loro, poi per viaggiare più sicuri seguendo le orme dei mercanti, dei mezzi della cavalleria, dei pellegrini più esperti. Il giubileo, come sempre succede per gli eventi, quindi andava sponsorizzato. Guardate sul punto 2 del repertorio. Il Papa Bonifacio VIII è anche un ottimo sponsor, è un termine adatto perché la parola sponsor è una parola latina, sia ben chiaro, regolarmente usata in età medievale. Sponsor, sponsoris, plurale sponsores. Pensano sia una parola anglosassone, è una parola latina. E quindi pensa bene che per convincere il maggior numero di pellegrini a recarsi a Roma debba anche giocare la carta dell'attrattiva che può fornire quella che era stata la capitale del mondo intero, il Caput Mundi, la città l'urbe dei Cesari, no? Roma da secoli ormai era una città caduta in disgrazia, bisognava risollevarne le sorti rievocando i suoi antichi fatti, e difatti Bonifacio VIII indice il giubileo con una bolla datata 22 febbraio 1300 che inizia con una parola chiave che, sebbene naturalmente sia scritta in latino, è evocativa per tutti, ignoranti e sapienti, su tutto il territorio delle Ecumene, da oriente a occidente: la parola antiquorum, letteralmente degli antichi, così si intitola la bolla che indice il primo referendum, il primo giubileo. È come sponsorizzare un referendum, in questo caso. L'uso di questa parola è vincente, no? Antiquorum. E questo riferimento agli antichi con la A maiuscola deve suscitare nelle menti, tanto degli letterati quanto degli intellettuali, un'idea di potenza, di gloria, di magnificenza, che inviti tutti i cristiani a partecipare ad un evento che, sotto l'apparenza dell'umiltà religiosa, possa dare forza e lustro alla Chiesa e soprattutto autorità al papato, che in lotta, no, con la monarchia francese, come sapete, come sappiamo, si trova in posizione di debolezza nell'agone politico internazionale. Cioè la scelta scaltra di Bonifacio VIII ha, dal punto di vista ideologico, un carattere di tipo costantiniano. Che cosa significa? Cioè il Papa vuole che la sua persona richiami la figura di Costantino, cioè il più noto tra i Cesari in età medievale, che sebbene abbia preferito Bisanzio, Costantinopoli a Roma, ha tuttavia nel IV secolo affrancato il cristianesimo con l'editto di Milano. Ora, in particolare viene esaltata la figura della madre di Costantino, ancora meglio come figura, Elena o Sant'Elena, perché guardate, viene ufficialmente santificata nel corso di questo giubileo, e questo è bene a sapersi, cioè è una mossa strategica molto importante, molto significativa, che riassume in sé Elena, Sant'Elena, tutte le caratteristiche, anche nell'aspetto iconografico, dell'antica matrona romana, no? Guardate le sue immagini, le sue statue, no? Le abbiamo già guardate a suo tempo, abbiamo già incontrato questo personaggio, che ha abbracciato la fede cristiana, matrona che abbraccia la fede cristiana, la quale ha saputo con grande abilità, viaggiando come pellegrina in Terra Santa, e questa madre di Costantino, che è una persona molto avveduta e che Bonifacio VIII utilizza, far materializzare le reliquie della passione di Gesù. Oh, figuratevi, erano passati 300 anni se c'erano ancora delle reliquie, poi però le fa comparire. Le fa comparire queste reliquie, le trova, perché è abilissima a farle comparire, e facendole arrivare a Roma in modo che questi antichi oggetti salvifici, non originali, ma dotati di straordinaria forza rievocativa, tanto che ce ne siamo portati dietro, potessero autenticare la letteratura dei Vangeli per illuminare di luce nuova tutta la civiltà antica, della quale il messaggio salvifico evangelico diventa il compimento. Il termine antiquorum degli antichi, con il quale inizia la bolla istitutiva del giubileo del 1300, produce l'effetto desiderato. Il termine antico rafforza l'idea che la gloria dell'impero romano sia stata assorbita provvidenzialmente dal cristianesimo, e quindi questa parola, il termine antico, diventa sinonimo di qualche cosa di prezioso in termini salvifici, e tutt'oggi pensiamo che una cosa antica sia preziosa. La bolla datata 22 febbraio 1300, con la quale Bonifacio VIII dice il giubileo, inizia con queste parole che fungono da titolo del decreto stesso: antiquorum abet digna fide relatio. Ora traduciamo esplicitando tutta la proposizione iniziale, che indica anche il modo in cui si può lucrare l'indulgenza. C'è, dice la bolla, tradotta in italiano, una adesione, relatio, degna di fede da parte degli antichi, con la A maiuscola, verso coloro i quali accedono alla onoranda basilica del principe degli apostoli. No? Quindi noi accumuliamo tutta la potenza e la gloria degli antichi se facciamo questo. Alla basilica del principe degli apostoli e a quella del beatissimo apostolo delle genti, San Paolo, in Roma. Quindi il Papa, nella bolla istitutiva del primo giubileo, decreta che coloro i quali vorranno ottenere l'indulgenza concessa debbono visitare due basiliche, quella di San Pietro e quella di San Paolo, per 30 giorni continui, almeno una volta al giorno se sono romani, e per 15 giorni se sono forestieri. Ora, la Roma è trecentesca per i pellegrini forestieri, ma allora facciamolo anche noi questo pellegrinaggio, quello del 1300. Allora, facciamolo, immaginiamoci di essere dei pellegrini e vediamo che cosa succede. Poi potete andare sulla rete o in biblioteca, sui libri d'arte, a vedere effettivamente che cosa potevamo vedere in quel momento, che cosa abbiamo visto facendo il giubileo del 1300. E la Roma trecentesca quindi appare dalle mura che la circondano, cinta di mura merlate, con 9 porte maggiori. E poi noi, pellegrini, vedono svettare 700 torri, tra le quali spicca quella delle milizie, e ben 200 campanili. Questa è la città di Roma del Trecento. Passato il ponte sul Tevere, sotto la mole Adriana, cioè Castel Sant'Angelo, sapete che era la tomba dell'imperatore Adriano, che era stata trasformata anch'essa però in una fortezza merlata, i pellegrini, attraverso anguste contorte viuzze, giungono in una piazzetta irregolare chiamata la Cortina di San Pietro, ci sono ancora le tracce lì, contornata da cappelle e da oratori per compiere gli atti di devozione e le donazioni per aumentare l'efficacia dell'indulgenza. Ora, oltre quella cortina c'è la chiesa di San Pietro che i pellegrini devono visitare, che era ben diversa da quella di oggi, era quella costantiniana del 1300, cioè quella che era diventata la basilica costantiniana del 1300. Oggi noi abbiamo quella michelangiolesca, poi vedremo, incontreremo a suo tempo, rincontreremo il Papa che ha trasformato tutto. Ed era quindi la chiesa di San Pietro ancora la basilica costantiniana, la regina delle chiese, alla quale si sale attraverso 35 scalini di marmo. Il marmo era quello delle anticamere, che i pellegrini fanno in ginocchio e si trovano su un ripiano di pietre ben levigate, da sembrare preziose, dicono le cronache, che forma una specie di balcone dove venivano incoronati i papi e ricevuti i sovrani. A destra c'è il campanile romanico con ai piedi l'oratorio di Santa Maria in Turris. A sinistra c'è la famosa guglia di San Pietro, formata da un antichissimo, già allora, obelisco egiziano che era stato portato dai Cesari a Roma. Ora, dinanzi alla basilica si apre un portico detto Paradiso, con al centro una grande fontana a forma di pigna. Ora, i pellegrini possono entrare all'interno della basilica da 5 porte, ecco le porte sante, corrispondenti alle 5 navate. Nel centro c'è la porta regia, detta anche argentea perché è ornata d'argento. A destra c'è la porta romana, riservata ai cittadini romani che si attribuiscono l'entrata d'onore, mentre i trasteverini, che sono sempre stati un po' diversi dagli altri romani, ai trasteverini, che tra i romani formavano una popolazione a parte, venivano chiamati ravennati perché in quella zona Trans Tiberim, al di là del Tevere, c'erano stati in età imperiale gli accampamenti Castra Ravennatium dei soldati provenienti dalla città di Ravenna, per cui ai trasteverini è riservata la porta di sinistra, chiamata perciò la Raveniana. Potevano entrare di lì. Dall'altra porta di destra entrano i pellegrini condotti da speciali guide e guide accreditate, perciò è detta porta guidonea. Dall'altra, all'estrema sinistra, passano i funerali e viene chiamata la porta del giudizio. Ora, la struttura interna di San Pietro è ancora, come abbiamo detto, quella dell'antica basilica costantiniana costruita nel IV secolo, con 4 file di colonne e il tetto a capriate di legno. Questo edificio viene ormai annoverato tra i monumenti antichi. Ora, guardate, in biblioteca, su un catalogo di architettura e navigando in rete potete trovare significative immagini di com'era la basilica di San Pietro, la basilica costantiniana in origine, e andate ad osservarle, trovate delle belle immagini in proposito di com'era la Roma del 1300, e potete fare un giretto lì. Noi lo abbiamo fatto seguendo la scrittura. Ora, si può corredare con immagini la scrittura. 10 secoli di devozione hanno fatto di questo edificio Uno scrigno di tesori era, quindi la Basilica Costantiniana era uno scrigno di tesori nel 1300, con profusione di pietre preziose, di metalli nobili, venuti da tutte le parti del mondo e in special modo dall'Oriente. Non c'è stato Papa che non abbia arricchito la Basilica di suppellettili, non c'è stato sovrano che non le abbia donato opere d'arte, ci sono fulgenti mosaici che ricoprono le mura e dal soffitto pendono innumerevoli lampade votive. Da Costantino in poi la nave di San Pietro, così veniva chiamata questa basilica, la nave di San Pietro, è stata caricata all'inverosimile di inestimabili tesori, ma è venuto il momento di mostrarli, questi tesori, come antiche cose preziose. Ma il tesoro è questo, questo fatto sponsorizza l'avvenimento e Bonifacio VIII lo utilizza. Ma il tesoro dei tesori, per i devoti abbagliati da tanta ricchezza, è costituito dalle antiche reliquie, a cominciare da quelle portate dalle madri di Costantino, da Sant'Elena, conservate nell'altare della confessione, intorno ad una colonna chiamata la colonna di Sant'Elena. Che cosa c'è? C'è il legno. Che cosa ha trovato Elena? Ha trovato il legno della croce, ci sono le spine della corona, ci sono i chiodi del supplizio, anche se Gesù di Nazareth non è mai stato inchiodato, ma c'è la... nati a morte morivano di collasso cardiocircolatorio stando appesi in quella posizione con i piedi a terra, eccetera. Ma, e quindi, però i chiodi costituiscono avvenimento. La lancia di Longino da trovare, che ha squarciato il costato di Gesù dal quale è uscito sangue e acqua. E meraviglia delle meraviglie, c'è la vera immagine di Cristo, del volto di Cristo, impressa nel velo della Veronica. In greco Veronica sta per vera icon, cioè vera immagine, icon. Ora, le reliquie sono cose importanti, anche noi sicuramente conserviamo delle cose come delle reliquie, no? Diciamo, no? Quindi c'è un oggetto, più di uno, che voi conservate, come si suol dire, come una reliquia, beh, scrivete quattro righe in proposito. L'oggetto, siamo affezionati a qualche cosa, per cui il modo di dire è questo. Ora, l'oggetto antico, l'antica reliquia che attirava maggiormente la curiosità e la devozione dei pellegrini era appunto la Veronica, e probabilmente tutti voi avete un'idea, no, di che cosa sia la Veronica. Dall'anno 1000 la meta dei pellegrini detti romei, cioè quelli che andavano a Roma, era il sepolcro degli apostoli Pietro e Paolo. Ma a Roma la cerimonia più spettacolare consisteva nella esposizione del volto di Gesù dinanzi alla folla stupita e ammirata dei fedeli. Le cronache dell'epoca medievale ci fanno sapere che per la consolazione dei cristiani pellegrini ogni venerdì o giorno solenne di festa si mostra in San Pietro il sudario di Cristo della Veronica, così scrive un cronachista del 1200. Sappiamo che il desiderio di conoscere le sembianze di Gesù era vivissimo fin dai primi tempi del cristianesimo. Ricordate che quando abbiamo, ricordate molti di voi, che quando abbiamo studiato a suo tempo l'epistolario di Paolo di Tarso, sappiamo che lui cercava invano notizie sulla figura di Gesù, ma ha trovato nulla, no? Nessuno gli sapeva dire com'era, com'è. Nessuno dei incontra Pietro, si fanno a pietrate e non fanno al tempo a farsi le domande. Cioè, nessuno dei testi dei Vangeli canonici, scrive Paolo nella lettera ai Galati, non sto facendo una battuta, cioè nessuno dei testi dei Vangeli canonici dice quali siano i caratteri fisici del figlio dell'uomo, se era alto, basso, se era biondo, bruno, se aveva gli occhi cerulei o corvini, se aveva la pelle pallida o d'olivastra, se la piega della sua bocca era dolce o amara. Ora, la mancanza totale di particolari fisionomici nei testi dei Vangeli dipende semplicemente dal fatto che Gesù lo avevano visto in pochi, e quei pochi non non sono mai usciti dalla Palestina. Il cristianesimo nasce poi ad Antiochia, il cristianesimo propriamente detto, quindi fuori dalla Palestina, nel territorio dell'ellenismo. E quindi successivamente quella mancanza, irrilevante sul piano della dottrina, perché non importa nulla sapere i connotati, è stata surrogata dal IV secolo dalle descrizioni fantastiche gratuite degli scrittori apocrifi e leggendari. Si comincia a raffigurarsi l'immagine di Gesù. I Vangeli cosiddetti apocrifi hanno ispirato le prime manifestazioni iconografiche e molti ignoti artisti, miniaturisti o semplici devoti dal V secolo hanno dipinto il volto di Gesù, non firmando l'opera però, ma scrivendo sotto: questa immagine non è stata fatta da mano d'uomo, è acheropita in greco, che vuol dire dipinta in modo miracoloso. E beh, una di queste opere acheropite, dipinte in modo miracoloso, si venerava a Roma ed era ritenuta vera immagine di Cristo, o con un'espressione metà latina e metà greca, vera ico, che è diventata facilmente un nome di donna, Veronica. E dietro al nome della donna è stato semplice immaginare l'episodio, che però non è mai stato registrato in nessun testo dei Vangeli, né canonici né apocrifi. Cioè l'incontro lo ricordiamo per tradizione nella Via Crucis, che è un tipo di esercizio poi quaresimale che è arrivato con il tempo, vedremo poi a suo tempo. Cioè l'incontro sulla via del Calvario di Gesù, ma è bello questo episodio, no? Con un gruppo di pie donne, tra le quali Veronica, che è mossa da pietà, col proprio velo deterge ed asciuga dal sudore, dal sangue, dagli sputi il volto di questo povero condannato piegato sotto la croce, e come ben sapete su quel velo resta miracolosamente impresso l'adorabile volto di Gesù. E questo è bello questo episodio. Ora, i cronachisti medievali lasciano scritto che chi va in pellegrinaggio a Roma vedrà l'effigie del volto del Signore conservato nel velo della pia donna Veronica, ma il nostro informatore Dante Alighieri, che è preparato dal punto di vista dottrinale, non parla né di velo né di sudario, ma scrive che il pellegrino va a Roma a vedere una Veronica con la V minuscola, dove non si fa riferimento ad un nome di donna, ma al primitivo significato filologico di vera icon, cioè di presunta vera immagine del volto di Gesù, oggetto comunque degno di venerazione. Guardate sul punto 3 del repertorio. La bolla papale istitutiva del primo giubileo, firmata da Bonifacio VIII il 22 febbraio 1300, intitolata Antiquorum abet digna fide relatio, c'è un'adesione degna di fede da parte degli antichi per chi va in pellegrinaggio, invita i pellegrini a visitare anche la Basilica di San Paolo, che si trova invece fuori dalle mura. San Paolo fuori le mura. E la grande mole di questa basilica appare ai pellegrini come un vasto parallelepipedo collocato dentro ad un imponente complesso monastico benedettino che si staglia sulla successiva campagna romana. Dentro la Basilica di San Paolo i pellegrini possono ammirare una straordinaria opera d'arte da poco portata a termine, cioè il grande tabernacolo del Magister Arnolfus de Florentia. Per quanto questo grande architetto e scultore, Arnolfo di Cambio, che tutti conoscete, fosse nato a Colle Valdelsa, non a Firenze. Ora, con la guida di Roma, navigando in rete, fate una visita alla Basilica di San Paolo fuori le mura e in particolare osservate il famoso ciborio di Arnolfo di Cambio, realizzato nel 1285, sempre lì, ed è un'opera d'arte di straordinario valore. Solo più tardi, per i successivi giubilei, Alle due chiese degli apostoli Pietro e Paolo sono state aggiunte le basiliche di San Giovanni Laterano e di Santa Maria Maggiore, che era stata eretta a onore e gloria della Madre di Dio dopo il Concilio di Efeso del 431, dove si stabilisce che di perdulia la Maria è la Madre di Dio. Tutte le porte oggi, vedete, che apriamo oggi invece nel giubileo attuale, tutte le porte che apriamo sono giubilari. Ecco, questa è la novità di questo giubileo che noi stiamo vivendo in diretta. Quindi storicamente cambia qualcosa. Quindi fra 500 anni, quando rifaremo questo percorso, noi vedremo in prospettiva questo avvenimento sotto un altro punto di vista. Ecco, quindi tutte le porte che apriamo, soprattutto le porte che aprono la misericordia, ecco, sono verso la misericordia, sono giubilari. Qui c'è un cambiamento sostanziale e fondamentale, e questo è un fatto positivo. Ma i pellegrini del 1300 non visitano soltanto le basiliche, e anche oggi, e non frequentano soltanto le osterie dove si mangia bacchio annaffiato con il vino dei castelli, no? Ma accolgono l'occasione, incentivati dal titolo della bolla papale stessa, per vedere i monumenti dell'antica città dei Cesari. Ma guardate, i più, quelli che mai erano stati a Roma, vengono presi da un grande sconforto e trovarsi di fronte a grandi ammassi di ruderi. E il termine che prende campo, ed ecco che siamo dove volevamo arrivare, è quello di anticaglie. E dove... E a questo punto si svela anche l'astuzia e l'accortezza papale, cioè qual è il messaggio che ne viene fuori? Guardate, i grandi tesori antichi, la Basilica Costantiniana di San Pietro e quella di San Paolo fuori le mura, hanno già 1000 anni a questo punto, quindi sono già antichi, no? Sono quelli della cristianità, quindi i grandi tesori antichi. Sono quelli della cristianità che sono tutti in piedi, che si è sovrapposta all'impero romano, che ormai è un'anticaglia, però ne salvaguardandone la gloria, la potenza e la magnificenza, che si è però ormai ridotta a un cumulo di macerie, di rudere, di resti, di anticaglie. Quindi il messaggio teocratico di Bonifacio VIII è chiaro: la Chiesa domina, è destinata a dominare sugli imperi. Guardate che fine fanno gli imperi. La Chiesa invece è qui che ne salvaguarda la gloria. E i sovrani di tutto il mondo quindi devono sottostare all'autorità del pontefice. Ecco il messaggio politico. Ma come è reso visibile questo fatto concretamente? Beh, poi è reso visibile anche questo fatto perché i pellegrini vedono prima di tutto il Coliseo, il Colosseo, che però è stato ridotto a fortezza dalla famiglia Annibaldi, che ha avuto 3 papi. Poi vedono il Mausoleo di Augusto, che è diventato il covo della famiglia dei Colonna, che ha avuto 2 papi. Poi vedono il teatro di Pompeo e quello di Marcello, ambedue diventati i nidi degli Orsini, che hanno avuto 2 papi, mentre sulla via Appia la tomba di Cecilia Metella è stata ridotta a fortezza dai Caetani, che hanno avuto 2 papi e che sono i parenti di Bonifacio VIII. Ora, il Campidoglio ha l'aspetto di un castello feudale, accanto al quale si erge la grande chiesa dell'Araceli, che ha una scalinata di marmo scalpellata da uno scalpellino che si chiama Andreotti, ha lasciato la firma, fatta con i marmi che arrivano dalle anticaglie, che vengono riutilizzati in questo senso. Ora, poi gli archi di trionfo solitari lungo le vie consolari ospitano i guitti della città, perché c'è anche la criminalità organizzata, mentre i forni che scaldavano l'acqua delle terme sono diventati luoghi dove si può coniugare il verbo fornicare con prosperose popolane, e anche in questo caso c'è un tarifario come quello sul perdono dei peccati. Ma l'unica cupola che si vede dall'alto dei colli è quella schiacciata del Pantheon, che però è assediato da tante misere casupole dove trova alloggio la plebe romana. Ora, di fronte a questa situazione, assistiamo alla reazione degli intellettuali che si convincono pienamente del fatto che la vera civiltà latina non sta nelle anticaglie, ma nelle umane lettere, cioè nelle opere degli autori classici. Sono le opere dei classici le pietre con le quali costruire una nuova società fondata sull'idea dell'humanitas. E ancora una volta il testimone chiave della situazione è Dante Alighieri, che nel suo trattato intitolato Convivio, parlando di Roma, scrive che le pietre che nelle mura sue stanno sono degne di reverenza e il suolo dove la siede è degno d'essere ben predicato, ma se ogni pietra dell'urbe ha parole da dire, ha storia da narrare, ha fabula da riportare, è merito e lume dell'ingegno degli poeti sui. E questa dichiarazione è una di quelle che stanno scritte sulla porta che conduce al territorio dell'umanesimo propriamente detto, nel quale poco per volta stiamo entrando. Ebbene, nel senso proprio dell'anticaglia, no? C'è qualcosa che considerate un'anticaglia, una cosa di cui dite, ma com'è ridotto questo oggetto? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Il Giubileo, quindi, è un evento che nella mente degli intellettuali serve a rafforzare i concetti di ecumenismo e di unità dei saperi, un ecumenismo nello spazio che porta con sé l'idea dell'unione tra culture diverse per creare un'autentica universalità, in greco cattolicità, e un ecumenismo nel tempo che porta con sé l'idea che si debbano trattare come fossero nuove opere antiche nelle quali poter trovare le radici di un modo diverso di intendere la vita, un modo che prenderà poi il nome di umanesimo. Ora, l'idea di creare un'autentica universalità, in greco cattolicità, ci porta ad incontrare un altro singolare personaggio con il quale abbiamo appuntamento la prossima settimana, e lo incontreremo, perché ora dobbiamo fare la conoscenza di Martin, invece, che per i signori Remson è un personaggio singolare, in quanto li obbliga a pensare al fatto che il figlio che sarebbe potuto nascere da loro avrebbe potuto essere così, distinto e simpatico per la signora, invece una fastidiosa palla al piede per il signore. Vedete, sono sempre in disaccordo nel sentire le cose, ma non ci resta che andare avanti a leggere il testo di Nudi e Crudi. Martin aveva un bel viso aperto e anche se sfoggiava quel pizzetto che alla signora Remson faceva subito pensare a un avvelenatore, per essere un magazziniere aveva un'aria piuttosto distinta. Certo, portava l'irrinunciabile berretto da golfista americano e lasciava il dietro della camicia a penzoloni. Comunque ciò che agli occhi della signora Remson gli dava un tono era l'elegante cardigan Bordeaux, non molto diverso da quello che lei aveva comprato per suo marito ai saldi dell'anno prima. Il giovanotto inoltre portava morbidamente legata al collo una sciarpa di seta gialla con una fantasia a teste di cavallo. Anche questa somigliava a una sciarpa che la signora Renzo aveva regalato al marito, che però se l'era messa una volta sola perché la trovava volgarotta. Questo ragazzo però non sembrava volgarotto, anzi aveva una certa classe. Prego, entrè, disse il giovanotto facendo strada lungo un corridoio freddo e spoglio. È bello conoscervi finalmente, aggiunse voltandosi a guardarmi, anche se date le circostanze ho l'impressione di conoscervi già. Quali circostanze? Fece il signor Renzo. Un attimo di pazienza, rispose Marti, armeggiò con una serratura lasciandoli al buio. Getterò rapidissimamente luce sulla faccenda, annunciò dopo un momento, e la stanza di fronte a loro si illuminò. accomodatevi, disse ridendo. Stanchi, sporchi e abbagliati, i Remson varcarono malfermi la soglia e si ritrovarono in casa loro. Era tutto come l'avevano lasciato la sera del così: la moquette, il divano, le poltrone, con lo schienale alto, il tavolino finto antico col bordo lavorato, le zampe a capriolo e sopra l'ultimo numero di gramofon. Ed ecco sul bordo del divano il ricamo che la signora Remson aveva abbandonato alle 6:15, andandosi a cambiare per quell'indimenticabile serata. Dalla mensola del camino l'orologio, donato al signor Remson per i suoi 25 anni di attività, suonò le 6. La signora Remson però non era sicura se fossero le 6 di allora o di adesso. Anche le luci erano accese proprio come le avevano lasciate loro. Uno spreco di corrente, lo so, era uso dire il signor Remson, ma perlomeno tiene lontano il ladro di vantaggio. E sulla console c'era il giornale della sera che aveva messo lì per la moglie, la quale in genere lo leggeva il giorno dopo a colazione. A parte un piatto di carta con gli avanzi freddi di uno spezzatino, che Martin spinse abilmente col tacco sotto al divano mormorando un'impercettibile scusate, tutto fino all'ultimo dettaglio si trovava esattamente al suo posto. Sembrava proprio di stare a casa loro e non in un capannone alla periferia del nulla. La signora Remson gironzolava per la sala, felice come una Pasqua, prendendo in mano qualche oggetto amato con un sorriso e un oh di riconoscimento, o alzandolo per mostrarlo al marito. Quanto a quest'ultimo, rischiò di commuoversi, specie quando gli cadde l'occhio sul lettore CD, il suo vecchio fedele lettore CD, arnese venerando, ma nella sua vetustà pur sempre dignitoso. Sì, era bello rivederlo, e il signor Remson fece omaggio alla moglie di un breve brano del così col volume al massimo. Osservando quel ricongiungimento con un sorriso quasi orgoglioso, Martin chiese: «Tutto a posto? Ho cercato di mantenere le cose così, come stavano». «Senz'altro», rispose la signora Remson. «È perfetto». «Stupefacente», disse suo marito. La signora Remson rammentò un particolare: «Avevo lasciato in forno uno sformato». «Sì», rispose Martin, «l'ho molto apprezzato». «Non era asciutto?» chiese la signora Remson. «Appena appena», rispose Martin, seguendolo in camera da letto. «Forse era meglio metterlo a 170 gradi». «La cucina», annunciò Martin, anche se la cucina stava precisamente dove e come doveva, salvo la teglia, ormai vuota, che riposava lavata sullo scolapiatti. «Quella non sapevo dove andava», spiegò Martin in tono di scusa. «Non fa niente», gli rispose la signora Remson. «Va qui». Così dicendo, aprì la credenza accanto al lavello e la mise a posto. «Me l'immaginavo, ma non mi sono arrischiato», disse Martin ridendo, e la signora Remson rise con lui. Il signor Remson lo guardò accigliato. In fin dei conti, era stato commesso un reato. Quelli erano tutti oggetti rubati. Che cosa ci facevano lì? Ritenne giunto il momento di prendere in mano la situazione. «Volete un tè?» domandò Martin. «No, grazie», rispose il signor Remson. «Sì, grazie», rispose la signora Remson. «Poi», disse Martin, «dobbiamo sviscerare l'argomento». La signora Remson non aveva mai incontrato qualcuno che usasse quell'espressione nella vita vera. «Sì, appunto», disse seccamente il signor Remson, sedendosi al tavolo di cucina. «Magari», suggerì Martin, porgendo il tè alla signora Remson, «magari a questo punto, con tutto rispetto, vorrete darmi una spiegazione?» Il signor Remson aveva gli occhi fuori dalla testa. «Magari», sbottò, «con tutto rispetto, vorrà dirmi perché è addosso il mio cardigan». «Tu non lo mettevi quasi mai», intervenne placida la signora Remson. «Ottimo questo tè». «Non è questo il punto, Rosemary». Il signor Remson usava di rado il nome della moglie e solo come una sorta di corpo contundente. «E quella è la mia sciarpa di seta. Quella poi non l'hai messa veramente mai. La trovavi volgarotta». «A me diverte proprio per quello», commentò Martin allegramente, e senza fretta e senza alcun segno di contrizione, notò il signor Remson, si tolse il cardigan, sciolse la sciarpa e posò entrambi sul tavolo. Libera da quel riparo, la maglietta di Martin proclamò apertamente il suo messaggio: «Se lo conosci, lo eviti». «In effetti», riconobbe Martin, ci siamo messi un paio di cose sue. Ho cominciato io con l'impermeabile marrone, all'inizio me lo ero infilato un po' per ridere. Per ridere, esclamò il signor Remson, che non aveva mai colto l'aspetto umoristico del suo impermeabile. Sì, solo che piano piano mi ci sono affezionato, è forte. Ma le sarà troppo grande, disse la signora Remson. Infatti, per questo è forte, e nel suo armadio ci sono tonnellate di sciarpe. Cleo dice che ha molto gusto. Cleo, disse la signora Remson, la mia fidanzata. Accorgendosi che il signor Remson ormai schizzava veleno da tutti i pori, Martin scrollò le spalle e aggiunse: del resto siete stati voi a darci via libera. Andò in soggiorno e tornò con una cartellina che posò sul tavolo. Lei mi spieghi soltanto, gli disse il signor Remson con una calma agghiacciante, perché le nostre cose si trovano qui. E Martin diede una spiegazione che però non era una vera spiegazione. Una mattina di circa 3 mesi prima, il 15 febbraio, suggerì solerte la signora Remson, era arrivato al deposito e, aprendo la porta, si era trovato davanti il loro appartamento sistemato come loro lo vedevano adesso: moquette, luce accesa, atmosfera accogliente, un profumino che veniva dalla cucina, cioè, disse Martin con brio, proprio odore di casa. Un fatto molto insolito. Normalmente mobili e suppelletti venivano imballati e sigillati in un container che restava parcheggiato lì fino a nuovo ordine. Quando quella mattina sono entrato, disse Martin, sulla console, ho trovato una busta con dentro 3.000 sterline in contanti per 2 mesi di deposito, e posso dirvi che è ben più delle nostre tariffe normali. Inoltre, aggiunse tirando fuori qualcosa dalla cartellina, c'era questo. Era una pagina strappata dall'agenda gastronomica di Delia Smith, con la ricetta dello sformato che la signora Remson aveva messo in forno quel pomeriggio. Sul retro qualcuno aveva scritto: lasciare tutto così com'è, e tra parentesi, ma usare a piacimento. L'invito era sottolineato. Quindi, per tornare all'impermeabile, alle sciarpe, eccetera, mi è sembrato, Martin cercò la parola giusta, mi è sembrato che quello fosse il mio imprimatur. Il ragazzo aveva frequentato per un breve periodo l'università. Ma quell'invito potrebbe averlo scritto chiunque, commentò il signor Remson. Lasciando 3.000 sterline in contanti, disse Martin, figuriamoci. Comunque ho controllato, negli uffici non ne sapevano niente. Ho chiesto di verificare sul computer, ma non hanno cavato un ragno dal buco. Perciò mi sono detto: caro Martin, la roba sta qui e per il momento è pagata, quindi perché non ne approfitti? E così ho fatto. Certo, non mi sarebbe dispiaciuto se la scelta di CD fosse stata un po' più eclettica. Sbaglio o lei è un patito di Mozart? A mio modesto parere, ribatté il signor Remson furente, avrebbe potuto fare altri controlli prima di valersi così largamente dei nostri effetti. D'accordo, è una cosa un po' insolita, disse Martin, ma sinceramente non avevo motivo di sentire puzza di bruciato? Il signor Remson colse, e ne fu irritato, l'intonazione propriamente interrogativa con cui Martin e i giovani in genere parevano spesso concludere una frase. L'aveva già sentito usare dal fattorino dello studio. E adesso Forster dove sta andando? E quello rispondeva: a pranzo? Ma ignorava che la voga si fosse diffusa. Non avrebbe saputo dire perché, ma quel tono gli sembrava insolente. Marty invece sembrava inconsapevole della sua irritazione, anzi ostentava serenità e se ne stava seduto felice e contento al tavolo di cucina a chiacchierare tranquillamente con Rosemary, come ormai chiamava sua moglie. Speriamo che non scleri, commentò il ragazzo mentre il signor Remson ispezionava rumorosamente gli armadi. La signora Remson non era sicura di che cosa significasse sclerare, ma afferrò il senso, annuì e sorrise. Per noi è stata come una casa di bambola, disse Martin. Io e Cleo abitiamo sopra un lavasecco. La signora Remson pensò che Cleo doveva essere nera, ma preferì non chiedere. A dirla tutta, e Martin abbassò la voce perché il signor Remson stava contando le bottiglie di vino sulla rastrelliera della dispensa, questa faccenda ha ridato sprinta al rapporto. Sa com'è quando si cambia il contesto, quando cambia il contesto. La signora Remson annuì con aria competente, era un argomento affrontato spesso nei programmi televisivi pomeridiani. Ben letto, tutt'ora Martin, il materasso dà parecchio appoggio e viene una spintarella col bacino facendole l'occhiolino. È ortopedico, si apprezzò a dire la signora Renzo. Mio marito ha problemi di schiena. Quello che non capisco, annunciò il signor Renzo rientrando in cucina, è come hanno fatto a ricordarsi con tanta precisione dove andavano le cose. Fate problem, disse Martin andando nell'ingresso e tornando con un album per fotografie. La Polaroid e i suoi prodigi, disse Martin. L'album conteneva una decina di foto di ogni stanza, scattate la sera del così. Ogni ambiente, ogni superficie erano stati documentati attentamente, come avrebbe fatto una segretaria di edizione se la casa fosse stata il set di un film. Però guarda qui come sembra bella la casa, esclamò la signora Remson. La casa è bella, disse Martin, ci mancherà. Non solo ogni oggetto sta al suo posto, continuò il signor Remson, è esatta anche la posizione delle stanze. Beh, non credo occorra prolungare più del necessario questa fase del procedimento, annunciò il signor Remson. Avvertirò l'assicurazione che i nostri beni sono stati ritrovati. Non mi pare che manchi nulla. Oh, non manca niente, disse Marti. Magari un paio di cioccolatini alla menta, after eight, ma posso facilmente reintegrarli? No, intervenne la signora Remson, figuriamoci quelli, e sorrise, li offre la casa. Il signor Remson aggrottò la fronte e quando Martin andò a cercare i vari moduli disse sottovoce a sua moglie che avrebbero dovuto far pulire tutto. Non voglio pensare a cosa può essere successo e qualcosa mi dice che potrebbero aver dormito nel nostro letto. Adesso ci scambiamo le veline, spiegò Martin, una a voi e una a me. Eccovi restituito il patrimonio. Ma si può dire patrimonio? Si può dire, ma in questo caso parlerei piuttosto di beni, precisò il signor Remson autorevolmente. Al momento dei saluti nel cortile, Martin baciò la signora Remson su tutte e due le guance. Lei pensò che se il loro figlio fosse nato avrebbe avuto più o meno quell'età. Mi sento come uno di famiglia, commentò lui. Eh già, riflette il signor Remson, ecco come sarebbe stato se avessero avuto un figlio, una situazione irritante, sconcertante, una palla al piede. In un modo o nell'altro riuscì a stringergli la mano. E se fosse un complice? Domandò il signor Remson una volta saliti in macchina. Non mi sembra il tipo, gli rispose la signora Remson. Dovrò avvisare la polizia, è ovvio, disse il signor Remson. Se alla polizia non gliene importava niente prima, figuriamoci adesso. Per un po' il viaggio proseguì in silenzio. Esigerò un risarcimento, mi pare chiaro. Lo stress, l'incomodo, l'assillo mentale, tutte cose quantificabili che andranno considerate nella liquidazione finale. Stava già scrivendo la lettera a Neste. Ora, per concludere questo itinerario, passiamo dal anonimo appartamento, sebbene messo misteriosamente in esposizione, perché qui c'è un mistero che cercheremo poi di chiarire prossima settimana, dall'appartamento, dall'anonimo misterioso appartamento ricostruito in un deposito dei signori Remson, passiamo ad una celebre sala, ad un sito artistico che penso molti di voi abbiano visitato, il cosiddetto Cappellone degli Spagnoli, che è l'antica sala capitolare della chiesa di Santa Maria Novella a Firenze, sapete, dove si trova, progettata da Jacopo Talenti intorno al 1345. Questa sala ha cominciato ad essere chiamata Cappellone degli Spagnoli nel 1566, quando è stata ceduta alla colonia di Spagnoli, che era solita radunarsi in questo luogo sin dall'arrivo in città al seguito di Eleonora di Toledo, andata in sposa, come voi probabilmente sapete, conoscendo magari un po' la storia di Firenze, a Cosimo I de' Medici nel 1539, vedete che a Toledo arriva a Firenze. Ma questa è un'altra storia che a noi non interessa ancora in questo viaggio. Perché dobbiamo visitare questo sito che oggi fa parte del Museo di Santa Maria Novella? Perché qui possiamo ammirare il ricco ciclo di affreschi di Andrea di Bonaiuto. E perché lo dobbiamo ammirare? Beh, lo dobbiamo ammirare per cogliere un particolare. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il pittore Andrea di Bonaiuto, per realizzare dal 1365 al 1367 il suo ciclo di affreschi nella sala capitolare della chiesa di Santa Maria Novella, poi nota col nome di Cappellone degli Spagnoli, si è fatto indirizzare dal maestro di teologia Zenobi de Guasconi, per non incorrere in errori, non voleva uscire dall'ortodossia, dalla dottrina, Andrea di Bonaiuto. E nella parete, che raffigura la missione della Chiesa e dell'Ordine Domenicano, il pittore disegna al fianco del Duomo fiorentino, del Duomo di Firenze, e lui disegna già una cupola. Guardate, quella del Brunelleschi è stata costruita quasi 100 anni dopo, ma Andrea di Bonaiuto ci mette già una cupola, naturalmente, di suo gusto. Ebbene, a ridosso del fianco del Duomo Andrea dipinge due troni che si alzano verso l'alto, per le due massime autorità del mondo, cioè a destra il trono del Papa, a sinistra quello dell'imperatore. Attorno al Papa ci sono tutte le gerarchie ecclesiastiche con gli ordini religiosi, mentre attorno all'imperatore ci sono tutte le divinità civili e gli stati sociali: i re, i principi, i cavalieri, i giureconsulti, i letterati, gli artigiani, le donne nobili, sposate e vedove, e i mendicanti, e poi la bellissima figura di un pellegrino. Ecco il particolare a cui volevamo arrivare. Avete un'immagine lì sul repertorio e trama. E beh, il pellegrino, in quella immagine lo vedete, è la figura a sinistra. È un pellegrino, vedete, dalla lunga barba bianca, divisa in due corni, fa venire in mente i versi del Petrarca, muoversi il vecchierel canuto e bianco del dolce logo va su età fornita, ma anche questa è un'altra storia di cui ci occuperemo. Andrea di Bonaiuto dipinge nel 1365, quando già ci sono stati due giubilei, e quindi la figura del pellegrino si poteva dire ben definita anche sotto il profilo religioso e civile. È stato certamente il frate teologo Zenobi de' Guasconi, maestro di dottrina, a far mettere il pellegrino dalla parte dell'imperatore, sotto il trono dell'imperatore, cioè fra gli stati civili, mentre si sarebbe tentati di collocarlo, no, tra i gradi ecclesiastici, magari il più basso. Cioè, era infatti il vescovo a consegnare il bordone della penitenza a chi si metteva in viaggio, benedicendo la sua intenzione di lucrare indulgenze in qualche parte della cristianità. Quello di pellegrino non è propriamente uno stato giuridico, però si poteva ritenere uno stato di privilegio, tanto da essere contrassegnato da un particolare costume. E inizialmente, ed è qui che vogliamo arrivare nella riflessione in corso, quelli che poi verranno chiamati gli umanisti, guardate, coloro i quali si muovono sul territorio per raggiungere le sedi delle biblioteche dove sanno di poter trovare le opere dei classici, si avvalgono di questo costume che costituisce una sorta di lasciapassare. Cioè, mettersi in viaggio per motivi religiosi garantiva delle tutele, mentre viaggiare per motivi di studio suscitava comunque sospetti. Quindi l'attributo più evidente del costume del pellegrino è quello del bordone, cioè del ricurvo bastone da viaggio al quale viene attaccata la zucca dell'acqua, e quindi la borraccia. Il termine bordone deriva dal tardo latino burdo, che significa mulo, e afferrare il bordone è come attaccarsi ad un muro resistente che ti aiuta nel cammino, mentre in testa il pellegrino porta il petaso, cioè dal greco petasos, che è il cappuccio del dio Hermes, un dio sempre in movimento, sempre in viaggio, dio Hermes che sta anche nella parola ermeneutica, un cappello, il petaso, di feltro a larghe falde spioventi, quasi fosse un cappuccio, per ripararsi dalla pioggia, dal sole, dal vento, legato sotto il mento da un robusto cordone, e lì si vede bene nell'immagine che abbiamo in repertorio. Ora, le gambe del pellegrino, che invece lì non si vedono, ma sono fasciate, e i suoi calzari sono alti di cuoio, come di cuoio la cintura, alla quale tiene attaccata non la spada del guerriero, non la borsa del mercante, non il calamaio del notaio, ma una bianca conchiglia di mare che serve come bicchiere per bere alle fonti incontrate strada facendo. Ora, un indumento ha conservato fino ad oggi il nome di pellegrina ed è una specie di pastrano leggero con mantelletto corto all'altezza del petto. Così vestito, dopo aver ricevuto la benedizione dal vescovo, il pellegrino veniva accompagnato in processione fuori dalla porta della città. E voi sapete che la parola pellegrinaggio deriva dal verbo latino peregere, che è formato dalla preposizione per, nel senso di attraverso, e dal sostantivo ageri, i campi. Ager è il campo coltivato, ageri sono i campi coltivati. Per cui pellegrinare significa camminare fuori dall'abitato, attraverso i campi, a stretto contatto con il paesaggio naturale. Ora, gli itinerari medievali preferiti dai pellegrini, come sapete, sono tre. E quello di San Giacomo di Compostella, quello di Roma e quello di Terra Santa. E se si osserva attentamente il petaso a forma di cono del pellegrino raffigurato da Andrea Bonaiuto nella sala capitolare di Santa Maria Novella, si notano infatti tre contrassegni che ha appunto sul petaso, sul cappuccio. A destra una conchiglia, vedete? In alto il volto di Gesù e a sinistra una palma. Sono gli emblemi dei tre più lucrosi pellegrinaggi. E naturalmente Andrea di Bonaiuto li mette tutti e tre sul cappello di quel pellegrino che riassume questa figura. Ora, la conchiglia è il simbolo del pellegrinaggio verso la creduta tomba di San Giacomo il Maggiore, il quale non era certo galiziano, ma galileo, come suo fratello Giovanni. Gesù li aveva chiamati figli del tuono, e alla loro madre Salomè, che era ambiziosissima e desiderava per i suoi figli posto di onore accanto al Messia, no? Nostra madre dice: se tu ci metterai seduti alla tua, quando saremo nel tuo regno, non avevano capito bene, e Gesù aveva risposto: voi non sapete ciò che domandate. E loro domandavano senza saperlo il martirio, che Giacomo riceve ucciso a Gerusalemme, primo fra gli apostoli, dai soldati di Erode Antipa, come si racconta nei primi due versetti del capitolo 12 degli Atti degli Apostoli. Andate a leggerli. E come mai la tomba di Giacomo il Maggiore si trova in Spagna? E si trova in Spagna perché nell'830, in età carolingia, nella regione della Galizia, a Compostella, era stato scoperto un sarcofago romano che è stato ritenuto la tomba del primo apostolo, martire della fede cristiana. E Compostella si protendeva verso la Spagna occupata dagli arabi, infedeli, e quel sarcofago romano, ritenuto arbitrariamente la tomba di un martire cristiano, viene ad assumere il valore di un simbolo, Santo Jacopo Matamoro, che uccide, che i feudatari carolingi, desiderosi di impossessarsi delle fertili terre iberiche, strumentalizzano come pretesto per combattere contro i Mori infedeli. Avevano un pretesto per occupare la penisola iberica. Ed è così che, soprattutto durante l'autunno del Medioevo, il santuario di Compostela diventa la meta preferita dei pellegrini italiani, francesi e spagnoli, diventa la banca europea delle indulgenze, lucrate da migliaia e migliaia di penitenti che nella cintola, sul petaso e sulla pellegrina portano il distintivo della bianca conchiglia. Invece il volto di Gesù, detto, come abbiamo già studiato, la Veronica, è il distintivo dei Romei, cioè dei pellegrini che si recano a Roma sulla tomba degli apostoli Pietro e Paolo. Infine, chi fa il passaggio in Terra Santa per visitare il Santo Sepolcro, compiendo il viaggio d'oltremare, viene chiamato palmario, perché tornava, se tornava perché, guardate, a volte i viaggi duravano tanto, quindi si moriva, ma anche perché poi non si stava così male allora in Medio Oriente, quindi c'era chi si fermava lì, trovava lavoro, magari anche lì non era più facilmente che nell'Occidente cristianizzato. Quindi perché tornava con una palma a dimostrazione di aver toccato i lidi orientali, e le palme poi abbiamo cominciato a coltivarle anche qui, no? Ora abbiamo detto che tra i pellegrini o compostegliani o romei o palmari ci sono anche, e via via saranno sempre più numerosi, quelli che verranno chiamati gli umanisti, i quali non vogliono in primo luogo lucrare indulgenze, ma vogliono abbeverarsi nelle biblioteche alla sapienza dei classici. E quindi anche il fenomeno duraturo del pellegrinaggio durante l'autunno del Medioevo diventa un germe che contribuisce a far germogliare l'umanesimo. E ora, guardate, non ci resta che andare a visitare il cappellone degli spagnoli in Santa Maria Novella per individuare dal vero, potete farlo anche sulla rete, forse si vede, si vedono più da vicino certe immagini, il pellegrino dipinto da Andrea di Bonaiuto, del quale abbiamo un'immagine appunto in repertorio. Sul petaso vedete a forma di cono del pellegrino si notano tre contrassegni: a destra la conchiglia, in alto la Veronica, il volto di Gesù, e a sinistra si vede, non si vede molto bene perché naturalmente la fotocopiatrice rende poco, una palma, ma potete vederlo nella sua bellezza, nei suoi colori. Sono gli emblemi, questi, dei tre più lucrosi pellegrinaggi. E lì non c'è scritto, ma la domanda viene spontanea: quale preferite di questi tre simboli, la conchiglia, la Veronica o la palma? E potete scegliere, potete scrivere quattro righe in proposito. La prossima settimana abbiamo appuntamento con un singolare personaggio, il quale intorno al 1286 inizia una lunga peregrinazione culturale che lo porta in molte città. Quindi è un intellettuale che va in pellegrinaggio, in peregrinazione a Parigi, a Tunisi, a Napoli, in Oriente, e ci va con l'intento di propagandare i risultati dei suoi studi. Guardate, le mura di quella fortezza che è la cristianità con la sua forza centripeta, no? Voluta da Bonifacio VIII, cominciano a sgretolarsi e nasce una spinta, una forza centrifuga verso orizzonti più ampi, cioè verso contatti diretti con altre culture. Pensate che nel frattempo, sulle rotte ardimentose del commercio, i veneziani fratelli Polo, con il loro nipote Marco Polo, forse lo avete sentito nominare, sono arrivati in un altro mondo. Era come sbarcare sulla Luna, arrivare in Cina allora, perché lì c'era un pensiero completamente diverso, usi e costumi tipicamente diversi. Non incontreremo direttamente Marco Polo, perché immagino che tutti voi abbiate letto Il Milione, quel libro che si intitola Il Milione, del povero Marco Polo. Dico povero Marco Polo perché è tornato ricchissimo con le largizioni che gli ha fatto il Gran Khan a Venezia, ma ha vissuto poi gli ultimi anni della sua vita il signor Milione, come lo chiamavano i suoi concittadini quasi in preso chiuso, nel suo bel palazzo sul Canal Grande, senza mai più uscire di lì, e quindi non conosciamo nulla dell'ultimo periodo della sua vita, perché lui non uscirà mai più di casa, perché non si ritrovava più in Occidente. Aveva visto tante di quelle cose in quel paesaggio intellettuale che aveva frequentato, per cui si sentiva completamente spaesato, e questo è lo spaesamento del signor Milione. C'è un bel saggio anche in questo, a questo proposito. Ma chi è il pioniere dell'ecumenismo culturale che incontreremo la prossima settimana e che porta già in sé tutti i caratteri dell'umanista? Guardate, i catalani lo chiamano Ramon Llull, i castigliani lo chiamano Raimundo Lullio, nel mondo latino lo chiamano Raimundus Lullus, e noi lo chiamiamo semplicemente Raimondo Lullo. È un personaggio internazionale, vedete. In che cosa consiste l'ars magna o la grande arte di Raimondo Lullo, e soprattutto chi è costui? Ora, per rispondere a queste domande, la prossima settimana noi ci diamo appuntamento a Palma di Maiorca, che è un bel posto dove, tra l'altro, non più così pressato come una volta, quindi dove la volontà di imparare per acquisire una testa ben fatta si rafforza, anche per la dolcezza del clima in questa stagione, e quindi ci incontreremo lì. Quindi la scuola è qui, e il viaggio, con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, continua sulla scia dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, continua nella Gran Canaria. Ma l'alfabetizzazione culturale e funzionale ha come obiettivo anche quello di incentivare la memoria, e questo itinerario è un itinerario con il quale abbiamo celebrato anche noi questa sera la giornata della memoria. E se si perde la memoria, fugge anche una qualità importante della nostra vita, quella della volontà di imparare, di leggere, di scrivere. Per questo un certo Primo Levi, quando è tornato a Torino dopo un un viaggio e di un'avventura terribile, dopo aver salutato quelli che conosce, la prima cosa che fa, si siede, prende la penna e comincia a scrivere, perché la memoria e la volontà di imparare sono fondamentali. Quindi buonanotte. Diceva il preside prima, a proposito della memoria, che alle istituzioni in genere, soprattutto all'apparato scolastico, noi risultiamo assolutamente degli sconosciuti. Cioè, non abbiamo in questo momento, dal punto di vista legislativo, nessun appiglio con l'istituzione. Ora, questa cosa da una parte mi fa un po' sorridere, no? Anzi, dall'altra parte capita proprio nel giorno della memoria. Quindi facciamo memoria di questo fatto, perché noi dovremo sicuramente per il prossimo anno trovare degli escamotage, perché l'alfabetizzazione, cioè la campagna di alfabetizzazione di cui c'è bisogno in questo paese e in tutti i paesi europei, possa continuare. Ebbene, troveremo un escamotage, magari faremo costruiremo un'associazione, no? Come succede, molto agile, con grande semplicità, per poter poi giustificare questa presenza. Quindi, direi che l'autunno del Medioevo deve ancora venire, l'umanesimo deve ancora cominciare, ma noi dobbiamo comunque resistere, come ha resistito Primo Levi, leggendo un libro che ha trovato, vi ricordate, lo abbiamo studiato questo aspetto. Buonanotte, a corrente numerosa.